In un pomeriggio di piogge primaverili, mentre viaggiava da sola verso Barcellona guidando un'automobile a Nolo, Maria de la Luz Cervantes si ritrovò bloccata nel deserto dei Monegros. Era una messicana di 27 anni, graziosa e seria, che anni prima aveva avuto una certa fama come attrice di varietà. Era sposata con un prestigiatore da salotto che stava per raggiungere quel giorno, reduce da una visita a certi parenti di Saragozza. Dopo un'ora di segnali disperati alle automobili e ai camion da carico che passavano veloci nel temporale, il conducente di un autobus, sconquassato, ebbe pietà di lei. L'avvertì comunque che non andava molto lontano. «Non importa», disse Maria, «l'unica cosa di cui ho bisogno è un telefono». Era vero, ne aveva bisogno solo per avvisare il marito che non sarebbe arrivata prima delle 7 di sera. Sembrava un uccellino fradicio, con un soprabito da studente e i sandali da spiaggia in aprile. Ed era così confusa per via del guasto che dimenticò di prendere le chiavi dell'automobile. Una donna che viaggiava accanto al conducente, dall'aspetto militare ma dai modi dolci, le diede un asciugamano e una coperta e le fece posto vicino a sé. Dopo essersi asciugata un po', Maria si sedette, si avvolse nella coperta e cercò di accendersi una sigaretta, ma i fiammiferi erano bagnati. La vicina di posto le offrì del fuoco e le chiese una delle poche sigarette che le rimanevano asciutte. Mentre fumavano, Maria cedette all'ansia di sfogarsi e la sua voce riecheggiò più forte della pioggia e del tramestio dell'autobus. La donna la interruppe con l'indice sulle labbra. «Sono addormentate», mormorò. Maria guardò da sopra la spalla e vide che l'autobus era occupato da donne di età incerte e di condizioni diverse, che dormivano avvolte in coperte uguali alla sua. Contagiata dalla loro quiete, Maria si rannicchiò sul sedile e si abbandonò al rumore della pioggia. Quando si svegliò, era notte fonda e l'acquazzone si era dissolto in una pioviggine gelida. Non aveva la minima idea di quanto tempo avesse dormito, né di dove si trovassero nel mondo. La sua vicina di posto stava allerta. «Dove siamo?» domandò Maria. «Siamo arrivate?» rispose la donna. L'autobus stava entrando nel cortile acciottolato di un edificio enorme e cupo che sembrava un vecchio convento in un bosco di alberi colossali. Le passeggere, fiocamente illuminate da un lampione del cortile, rimasero immobili finché la donna dall'aspetto militare non le fece scendere con una serie di ordini elementari, come in un asilo infantile. Tutte erano anziane e si muovevano con tale parsimonia nella penombra del cortile che sembravano figure di un sogno. Maria, l'ultima a scendere, pensò che fossero monache. Lo pensò di meno quando vide diverse donne in uniforme che le accoglievano all'uscita dell'autobus e riparavano la loro testa con delle coperte perché non si bagnassero e le disponevano in fila indiana, guidandole senza parlare, con schiocchi di mano ritmici e perentori. Dopo aver salutato la sua vicina di posto, Maria volle restituirle la coperta, ma lei le disse di ripararsi la testa per attraversare il cortile e di restituirla in portineria. «Ci sarà un telefono?» le domandò Maria. «Naturalmente», disse la donna, «glielo indicheranno lì». Chiese a Maria un'altra sigaretta e lei le diede il resto del pacchetto bagnato. «Per strada si asciugheranno», le disse. La donna le fece un saluto con la mano, stando sul predellino, e quasi le gridò «Buona fortuna!». L'autobus partì subito senza lasciarle altro tempo. Maria prese a correre verso l'entrata dell'edificio. Una guardiana cercò di fermarla con un energico schiocco di mani, ma dovette ricorrere a un grido imperioso. «Ferma, ho detto!». Maria guardò da sotto la coperta e vide un paio d'occhi di gelo e un indice inappellabile che le indicò la fila. Obbedì. Poi, nell'atrio dell'edificio, si separò dal gruppo e domandò al portinaio dove c'era un telefono. Una delle guardiane la fece tornare in fila con qualche pacca sulla schiena, mentre le diceva con modi dolcissimi «Di qua, bella, di qua c'è un telefono!». Maria proseguì con le altre donne lungo un corridoio tenebroso e infine entrò in un dormitorio dove le guardiane ritirarono le coperte e presero ad assegnare i letti. Una donna diversa, che a Maria sembrò più umana e gerarchicamente più in alto, percorse la fila confrontando una lista con i nomi che le donne appena arrivate avevano scritto su un cartoncino cucito alla blusa. Quando arrivò davanti a Maria, si stupì che non avesse il suo segno di identificazione. È che io sono venuta solo per telefonare, le disse Maria. Le spiegò di gran fretta che la sua automobile aveva avuto un guasto lungo la strada. Il marito, che era un mago per feste private, stava aspettando la Barcellona, dove aveva 3 impegni fino a mezzanotte, e voleva avvertirlo che non avrebbe fatto in tempo ad accompagnarlo. Erano quasi 7. Lui sarebbe uscito di casa di lì a 10 minuti, e lei temeva che annullasse tutto per il suo ritardo. La guardiana sembrò ascoltarla con attenzione. «Come ti chiami?» Maria le disse il suo nome con un sospiro di sollievo, ma la donna non lo trovò dopo aver ricontrollato la lista più volte. Lo domandò allarmata una guardiana e questa, senza dire nulla, scrollò le spalle. «È che io sono venuta solo per telefonare», disse Maria. «Certo, tesoro», le disse la direttrice, guidandola verso il suo letto con una dolcezza troppo ostentata per essere reale. «Se ti comporti bene, potrai telefonare a chi vorrai». «Ma adesso no, domani». Qualcosa accadde allora nella mente di Maria, che le fece capire perché le donne dell'autobus si muovevano come in fondo ad un acquario. In realtà erano sotto l'effetto di tranquillanti, e quel palazzo in ombra, con grossi muri di pietra e scale gelide, era di fatto un ospedale per malattie di mente. Spaventata, fuggì di corsa dal dormitorio e prima di arrivare al portone, una guardiana gigantesca in tuta da meccanico l'acchiappò con un'artigliata e la immobilizzò a terra con una presa magistrale. Maria la guardò di sbieco, paralizzata dal terrore. «Per l'amor di Dio», disse, «le giuro sulla buon'anima di mia madre che io sono venuta solo per telefonare». Le bastò vederle la faccia per sapere che non esisteva supplica possibile davanti a quell'energumena in tuta, che chiamavano Erculina per la sua forza incredibile. Si occupava dei casi difficili e 2 recluse erano morte strangolate dal suo braccio da orso polare, addestrato nell'arte di ammazzare per negligenza. Il primo caso si era risolto come un incidente comprovato. Il secondo era stato meno chiaro, ed Erculina era stata ammonita e avvisata che la prossima volta si sarebbe inquisito a fondo su di lei. La versione corrente era che quella pecorella smarrita di una famiglia dal nome altisonante avesse una torbida carriera di incidenti sospetti in diversi manicomi della Spagna. La prima notte, affinché Maria si addormentasse, dovettero iniettarle un sonnifero. Prima dell'alba, quando la svegliò la voglia di fumare, era legata per i polsi e le caviglie alle sbarre del letto. Nessuno accorse alle sue grida. Al mattino, mentre a Barcellona il marito non scopriva alcuna sua traccia, dovettero portarla all'infermeria, perché l'avevano trovata priva di sensi nel pantano delle sue stesse miserie. Non seppe quanto tempo fosse trascorso allorché tornò in sé. Ma già il tempo era un ristagno d'amore, e davanti al suo letto c'era un vecchio monumentale, con un'andatura da plantigrado e un sorriso tranquillizzante, che con 2 gesti abili le restituì la gioia di vivere. Era il direttore dell'ospedale. Prima di dirgli alcunché, senza neppure salutarlo, Maria gli chiese una sigaretta. Lui gliela porse accesa e le regalò il pacchetto quasi pieno. Maria non riuscì a reprimere le lacrime. «Approfittane ora per piangere quanto vuoi», le disse il medico con una voce ninnante. «Non c'è rimedio migliore delle lacrime». Maria si sfogò senza pudore, come non era mai riuscita a fare con i suoi amanti casuali nel tedio del dopo l'amore. Mentre l'ascoltava, il medico la pettinava con le dita, le sistemava il guanciale affinché respirasse meglio, la guidava lungo il labirinto della sua indecisione con una saggezza e una dolcezza che lei non si era mai sognata. Era per la prima volta nella sua vita il miracolo di essere capita da un uomo che l'ascoltava con tutta l'anima, senza aspettare una ricompensa di mettersi a letto con lei. Al termine di una lunga ora, sfogatasi a fondo, gli chiese l'autorizzazione di telefonare al marito. Il medico si raddrizzò, con tutta la maestà del suo rango. «Non ancora, carissima», le disse, facendole sulla guancia il buffetto più tenero che mai le avessero fatto. «Ogni cosa a suo tempo». Le diede una benedizione episcopale sulla soglia e scomparve per sempre. «Abbi fiducia in me», le disse. Quello stesso pomeriggio, Maria fu registrata all'ospedale con un numero di matricola e con un commento superficiale sull'enigma della sua provenienza e i dubbi sulla sua identità. In margine c'era pure una notazione scritta di pugno dal direttore. agitata. Come Maria aveva previsto, il marito uscì dal loro appartamento del quartiere di Orta con mezz'ora di ritardo per tenere fede ai suoi tre impegni. Era la prima volta che lei non arrivava in tempo in quasi 2 anni di unione libera, ben concentrata, e lui si spiegò il ritardo con la ferocia delle piogge che devastarono la provincia in quel fine settimana. Prima di uscire lasciò un messaggio attaccato alla porta con l'itinerario di quella sera. Alla prima festa, con tutti i bambini travestiti da canguri, eliminò il trucco spettacolare dei pesci invisibili perché non poteva farlo senza l'aiuto di lei. Il secondo impegno era a casa di una vecchia di 93 anni, su seggiola a rotelle, che si vantava di aver festeggiato ognuno dei suoi ultimi 30 compleanni con un mago diverso. Lui era così contrariato dal ritardo di Maria che non riuscì a concentrarsi nei giochi più semplici. Il terzo impegno era quello di ogni sera in un caffè concerto delle Ramblas, dove si esibì senza ispirazione per un gruppo di turisti francesi che non credettero in quel che vedevano perché si rifiutavano di credere nella magia. Dopo ogni spettacolo telefonò a casa e attese illusioni che Maria rispondesse. Alla fine non riuscì più a reprimere il presentimento che fosse successo qualcosa di brutto. Di ritorno a casa, sul camioncino adattato per le rappresentazioni pubbliche, vide lo splendore della primavera sulle palme del Passeo de Gracia. Era brividì al pensiero funesto di come avrebbe potuto essere la città senza Maria. L'ultima speranza svanì non appena trovò il suo messaggio ancora attaccato alla porta. Era così contrariato che si dimenticò di dare da mangiare al gatto. Solo ora che lo scrivo mi rendo conto che non ho mai saputo come si chiamava in realtà, perché a Barcellona lo conoscevamo tutti solo col suo nome di lavoro, Saturno il Mago. Era un uomo dal carattere strano e con una goffaggine sociale irrimediabile, ma il tatto e il garbo di cui scarseggiava abbondavano in Maria. Era lei a guidarlo per mano in questa comunità di grandi misteri, dove a nessuno sarebbe passato per la testa di telefonare a qualche conoscente dopo la mezzanotte per domandare della propria moglie. Saturno l'aveva fatto quando era arrivato da poco e non voleva ricordarsene. Sicché quella notte si limitò a telefonare a Saragozza, dove una nonna semiaddormentata gli rispose senza inquietarsi che Maria era partita dopo il pranzo. Non dormì che un'ora all'alba. Fu un sonno pantanoso, durante il quale vide Maria con un vestito da sposa a brandelli e spruzzato di sangue, e si svegliò con la certezza spaventosa che l'aveva di nuovo lasciato solo, e ora per sempre, nel vasto mondo senza di lei. L'aveva fatto 3 volte con uomini diversi, lui incluso, negli ultimi 5 anni. L'aveva abbandonato a Città del Messico, dopo 6 mesi che si conoscevano, quando agonizzavano di felicità con un amore demente in una stanza di servizio di Colonia Anzures. Una mattina Maria non era più in casa dopo una notte di abusi inconfessabili. Aveva lasciato tutto quanto era suo, persino l'anello del matrimonio precedente, e una lettera in cui diceva che non era capace di sopravvivere al tormento di quell'amore folle. Saturno aveva pensato che fosse tornata dal primo marito, un compagno delle scuole medie con cui si era sposata di nascosto essendo ancora minorenne, e che aveva abbandonato per un altro dopo 2 anni senza amore. Ma no, era tornata a casa dei genitori, e lì Saturno era andata a cercarla a qualsiasi prezzo. L'aveva supplicata senza condizioni, le aveva promesso molto di più di quanto fosse deciso a mantenere, ma si era scontrato con una risoluzione irremovibile. «Ci sono amori brevi e ci sono amori lunghi», gli aveva detto lei, e aveva concluso senza misericordia. «Questo è stato breve». Lui si era arreso davanti al suo rigore, tuttavia, una mattina di ogni santi, mentre se ne tornava nella sua camera di orfano dopo quasi un anno di oblio, l'aveva trovata che dormiva sul divano del salotto con la corona di zagare e il lungo strascico di crespo delle spose vergini. Maria gli aveva raccontato la verità, il nuovo fidanzato, vedovo, senza figli, con la vita organizzata e desiderio di sposarsi per sempre in chiesa, l'aveva lasciata vestita ad aspettarlo davanti all'altare. I suoi genitori avevano deciso di fare comunque la festa,
Lei aveva secondato il gioco, aveva ballato, cantato con l'orchestra di Mariakis, bevuto a oltranza e in un terribile stato di rimorsi tardivi a mezzanotte era andata a cercare Saturno. Non era in casa, ma aveva trovato le chiavi nel vaso di fiori del corridoio, dove le nascondevano sempre. Questa volta era stata lei ad arrendersi senza condizioni. E adesso, fin quando? Le aveva domandato lui. Lei gli aveva risposto con un verso di Vinicius de Moraes. L'amore è eterno finché dura. 2 anni dopo era ancora eterno. Maria era sembrata maturare, aveva rinunciato ai suoi sogni di fare l'attrice e si era dedicata a lui, nel lavoro e a letto. Alla fine dell'anno precedente avevano partecipato a un congresso di maghi a Perpignan e di ritorno aveva conosciuto Barcellona. L'avevano amata tanto che da 8 mesi stavano qui e se la passavano così bene che avevano comprato un appartamento nel catalanissimo quartiere di Horta, rumoroso e senza portinaio, ma con tutto lo spazio che volevano per 5 figli. Era stata la felicità possibile, sino al fine settimana in cui lei aveva noleggiato un'automobile e si era recata a visitare i suoi parenti a Saragozza, con la promessa di tornare alle 7 di sera del lunedì. All'alba del giovedì non aveva ancora dato segni di vita. Il lunedì della settimana successiva la compagnia di assicurazioni dell'automobile noleggiata telefonò a casa per domandare di Maria. «Non so nulla», disse Saturno, «cercate la Saragozza», e riattaccò. Una settimana dopo un poliziotto si presentò con la notizia che avevano trovato l'automobile ridotta all'osso in una scorciatoia vicino a Cadice, a 900 km dal posto in cui Maria l'aveva abbandonata. La gente voleva sapere se lei conosceva maggiori dettagli del furto. Saturno stava dando da mangiare al gatto e lo guardò appena per dirgli senza tante perifrasi di non star lì a perdere tempo perché sua moglie se n'era scappata di casa e lui non sapeva con chi né dove. Era tale la sua convinzione che la gente si sentì a disagio e gli chiese scusa per le sue domande. Il caso fu dichiarato chiuso. Il timore che Maria potesse di nuovo andarsene aveva assalito Saturno verso la Pasqua di Resurrezione a Cadaques, dove Rosa Regas li aveva invitati sulla sua barca a vela. Eravamo al Maritim, l'affollato e sordido bar della Gauche Divine, al crepuscolo del franchismo. Intorno a uno di quei tavolini di ferro, con seggioline di ferro, dove potevamo stare a stento in 6 e ci si sedevano in 20. Dopo aver finito il secondo pacchetto di sigarette della giornata, Maria si era ritrovata senza fiammiferi. Un braccio magro, dai peli virili e con un braccialetto di bronzo romano, si era fatto strada nella ressa del tavolino e l'aveva offerto da accendere. Lei l'aveva ringraziato senza guardare chi fosse, ma Saturno il mago l'aveva visto. Era un adolescente ossuto e glabro, con un pallore da morto e una coda di cavallo nerissima che gli arrivava fino alla vita. I vetri del bar faticavano a reggere la furia della tramontana di primavera, ma lui era vestito con una specie di pigiama da passeggio di cotone grezzo e un paio di sandali da contadino. Non l'avevano rivisto sino alla fine dell'autunno, in una taverna di Barceloneta specializzata in frutti di mare, con lo stesso completo di telaccia e una lunga treccia invece della coda di cavallo. Li aveva salutati entrambi come vecchi amici, e dal modo in cui l'aveva baciato Maria e dal modo in cui lei l'aveva contraccambiato, Saturno era stato fulminato dal sospetto che si fossero viste di nascosto. Qualche giorno dopo aveva trovato per caso un nome nuovo e un numero di telefono scritti da Maria sull'agenda di casa, e l'inclemente lucidità della gelosia gli aveva rivelato di chi fossero. La scheda sociale dell'intruso lo mise a tappeto. 22 anni, figlio unico di genitori ricchi, vetrinista di negozi di moda con una fama facile di bisessuale e un prestigio ben fondato di consolatore annolo di signore sposate. Ma era riuscito a dominarsi fino alla notte in cui Maria non era rincasata. Allora aveva cominciato a telefonargli tutti i giorni, dapprima ogni 2 o 3 ore, dalle 6 del mattino fino all'alba successiva, e poi ogni volta che trovava un telefono a portata di mano. Il fatto che nessuno rispondesse aumentava il suo martirio. Il quarto giorno gli aveva risposto un'andalusa che si trovava lì solo per fare le pulizie. «Il signorino è partito», gli aveva detto, con una vaghezza sufficiente per farlo impazzire. Saturno non aveva resistito alla tentazione di domandarle se per caso lì non ci fosse la signorina Maria. «Qui non abita nessuna Maria», gli aveva risposto la donna, «il signorino è scapolo». «Questo lo so», le aveva detto lui, «non ci abita, ma ogni tanto ci viene, o no?» La donna si era arrabbiata. «Ma chi cazzo sta parlando?» Saturno aveva riattaccato. La risposta negativa della donna gli era sembrata una nuova conferma di quel che per lui non era più un sospetto, ma una certezza bruciante. Aveva perso il controllo. Nei giorni successivi aveva telefonato per ordine alfabetico a tutti i conoscenti di Barcellona. Nessuno gli aveva dato retta, ma ogni telefonata aveva acuito la sua sofferenza, perché i suoi dolori di gelosia erano ormai famosi in quel gruppo di nottambuli impenitenti della Gauchère Divine, e gli rispondevano con qualsiasi scherzo lo facesse soffrire. Solo allora aveva capito fino a che punto era solo in quella città bella, lunatica e impenetrabile, dove mai sarebbe stato felice. All'alba, dopo aver dato da mangiare al gatto, si era fatto forza per non morire e aveva preso la decisione di dimenticare Maria. Di lì a 2 mesi, Maria non si era ancora abituata alla vita della casa di cura. Sopravviveva sbocconcellando appena il vitto del carcere, con le posate fissate al tavolo di legno grezzo e lo sguardo puntato sulla litografia del generale Francisco Franco che presiedeva la lugubre mensa medievale. All'inizio opponeva resistenza alle ore canoniche con la loro consueta serie sciapa di mattutini, laudi, vespri e altri uffici di chiesa che prendevano la maggior parte del tempo. Rifiutava di giocare a palla nel cortile della ricreazione e di lavorare nel laboratorio dove un gruppo di recluse fabbricava fiori artificiali con una diligenza frenetica. Ma a partire dalla terza settimana, a poco, si inserì nella vita del chiostro. In fin dei conti, dicevano i medici, tutte cominciavano così e prima o poi finivano per integrarsi nella comunità. La mancanza di sigarette, risolta nei primi giorni da una guardiana che le vendeva a peso d'oro, riprese a tormentarla quando ebbe finito il poco denaro con sé. Si consolò con le sigarette di carta di giornale che talune recluse fabbricavano con i mozziconi raccolti nell'immondizia, perché l'ossessione di fumare era diventata violenta come quella del telefono. Lo scarso denaro che guadagnò in seguito fabbricando fiori artificiali le permise un sollievo effimero. La cosa più dura era la solitudine delle notti. Molte recluse rimanevano sveglie nella penombra, come lei, ma senza far nulla, perché anche la guardiana notturna vegliava davanti al portone chiuso con catenaccio e lucchetto. Una notte, comunque, oppressa dall'angoscia, Maria domandò con voce sufficiente per farsi udire dalla sua vicina di letto: «Dove siamo?» La voce grave e lucida della vicina le rispose: «Nei profondi inferi». «Dicono che questa sia terra di Mori», disse un'altra voce distante che risuonò nello spazio del dormitorio. «E deve essere vero, perché d'estate, quando c'è la luna, si sentono i cani che abbaiano al mare». Si udì il catenaccio nei suoi anelli come l'ancora di un galeone e la porta si aprì. Il Cerbero, unica creatura che sembrasse viva nel silenzio repentino, cominciò ad agitarsi, ad aggirarsi da un'estremità all'altra del dormitorio. Maria si rattrappì e solo lei sapeva perché. Fin dalla sua prima settimana all'ospedale, la sorvegliante notturna le aveva proposto senza perifrasi di dormire con lei nella guardiola. Aveva iniziato con un tono da trattativa concreta, baratto d'amore per sigarette, cioccolatini, qualsiasi cosa. «Avrai tutto», le diceva, tremebonda. «Sarai la regina». Dinanzi al rifiuto di Maria, la guardiana aveva mutato metodo. Le lasciava biglietti d'amore sotto il guanciale, nelle tasche della vestaglia e nei posti più impensati. Erano messaggi di un'urgenza straziante, capace di impietosire le pietre. La notte in cui accadde l'incidente del dormitorio, era da oltre un mese che lei sembrava rassegnata alla sconfitta. Quando fu convinta che tutte le recluse dormivano, la guardiana si avvicinò al letto di Maria e le mormorò all'orecchio ogni sorta di oscenità tenere, mentre le baciava il viso, il collo rigido di terrore, le braccia febbrili, le gambe spossate. Infine, forse credendo che la paralisi di Maria non fosse per paura ma per compiacenza, si azzardò a spingersi oltre. Maria le mollò allora un colpo col rovescio della mano e la spinse contro il letto vicino. La guardiana si raddrizzò furibonda in mezzo allo scandalo delle recluse in schiamazzo. «Figlia di puttana!» gridò. «Marceremo insieme in questo porcile finché non sarai pazza di me».
L'estate arrivò, senza preavviso, alla prima domenica di giugno e si dovettero prendere misure di emergenza, perché durante la messa le recluse soffocate cominciavano a togliersi le palandrane di stamigna. Maria assistì, divertita, allo spettacolo delle malate nude, che le guardiane rincorrevano per le navate come galline cieche. In mezzo alla confusione cercò di proteggersi dai colpi a mansalva e, senza sapere come, si ritrovò solo in ufficio abbandonato e con un telefono che squillava senza tregua, con un suono supplichevole. Maria rispose senza pensarci e udì una voce lontana e sorridente che si divertiva imitando il servizio telefonico dell'ora esatta. «Sono le ore 45, 92 minuti e 107 secondi. Finocchio!» disse Maria. Riattaccò divertita e già se ne andava quando si accorse che stava lasciandosi sfuggire un'occasione irripetibile. Allora compose un numero di 6 cifre, con tanta tensione e tanta fretta che non fu sicura che fosse il suo numero di casa. Attese col cuore impazzito, udì lo squillo familiare col suo tono avido e triste, una volta, due volte, tre volte, e udì infine la voce dell'uomo della sua vita nella casa senza di lei. «Pronto?» Dovette aspettare che passasse il groppo di lacrime che le si formò in gola. «Con il lietto, vita mia!» sospirò. Le lacrime la sopraffecero. Dall'altra parte del filo ci fu un breve silenzio di terrore e la voce accesa dalla gelosia sputò la parola «puttana» e subito riappese. Quella sera, in una crisi di frenesia, Maria staccò dal refettorio la litografia del generalissimo, la scagliò con tutte le sue forze contro la vetrata del giardino e crollò a terra bagnata di sangue. Ebbe ancora abbastanza ira per affrontare i guardiani che tentarono di piegarla senza riuscirci, finché non vide Arculina dritta nel vano della porta con le braccia conserte che la guardava. Si arrese. Ciò malgrado, la trascinarono fino al padiglione delle pazze furiose, l'annichilirono con un getto d'acqua gelida e le iniettarono trementina nelle gambe. Incapace di camminare per l'infiammazione sopraggiunta, Maria si rese conto che non c'era nulla al mondo che non fosse in grado di fare pur di fuggire da quell'inferno. La settimana successiva, ormai tornata nel dormitorio, si alzò in punta di piedi e bussò alla cella della guardiana notturna. Il prezzo di Maria, da lei pretese in anticipo, fu di portare un messaggio a suo marito. La guardiana accettò, purché l'affare rimanesse nel più assoluto segreto. E le puntò contro un indice inesorabile. «Se si dovesse venire a sapere, ti ammazzo». E così Saturno, il mago, si recò all'ospedale delle pazze il sabato successivo col camioncino da circo preparato per festeggiare il ritorno di Maria. Il direttore in persona lo ricevette nel suo ufficio, pulito e ordinato come una nave da guerra, e gli fece un resoconto affettuoso delle condizioni di sua moglie. Nessuno sapeva da dove fosse arrivata, né come né quando, perché il primo dato al suo ingresso era la registrazione ufficiale dettata da lui dopo averle parlato. Una ricerca avviata nello stesso giorno non aveva portato a nulla. Comunque, quel che più incuriosiva il dottore era come Saturno aveva saputo dove era finita sua moglie. Saturno protesse la guardiana. «Sono stato informato dalla compagnia di assicurazioni dell'automobile», disse. Il direttore annuì compiaciuto. «Non so come facciano le assicurazioni a sapere tutto», disse. Diede un'occhiata allo scartafaccio che aveva sulla scrivania da asceta e concluse. «L'unica cosa sicura è la gravità delle sue condizioni. Era disposto ad autorizzare una visita con le debite precauzioni se Saturno il mago gli prometteva, per il bene della moglie, di attenersi al comportamento che lui le avrebbe indicato, soprattutto quanto al modo di trattarla, per evitare che ricadesse nelle sue crisi di ira, sempre più frequenti e pericolose. «È strano», disse Saturno, «è sempre stata una testa matta, ma sapeva controllarsi». Il medico fece un gesto da saggio. «Ci sono comportamenti che rimangono latenti per molti anni e un bel giorno esplodono», disse. «Comunque è una fortuna che sia finita qui, perché siamo specialisti in casi che richiedono una mano dura». Infine lo avvertì della strana ossessione di Maria per il telefono. «La secondi», disse. «Sia tranquillo, dottore», disse Saturno con un'aria allegra. «È la mia specialità». La sala per le visite, miscuglio di carcere e di confessionale, era l'antico parlatorio del convento. L'entrata di Saturno non fu l'esplosione di gioia che entrambi avrebbero potuto aspettarsi. Maria era in piedi in mezzo alla sala, accanto a un tavolino con due seggiole e un vaso da fiori senza fiori. Si vedeva che era pronta ad andarsene col suo misero soprabito color fragola e certe scarpe sordide che le avevano dato per carità. In un angolo, quasi invisibile, c'era Erculina con le braccia conserte. Maria non si mosse quando vide entrare il marito, né lasciò trasparire emozione alcuna sul viso ancora spruzzato dallo scempio della vetrata. Si diedero un bacio abitudinario. «Come stai?» le domandò lui. «Felice che tu sia finalmente arrivato con il lietto», disse lei. «È stato come morire». Non ebbero il tempo di sedersi. Soffocata dalle lacrime, Maria gli raccontò le miserie del chiostro, le barbarie delle guardiane, il vitto da cani, le notti interminabili senza chiudere gli occhi per il terrore. «Non so più da quanti giorni sono qui, o mesi o anni, ma so che ognuno è stato peggiore dell'altro». «Credo che non sarò più la stessa. Ora è passato tutto», disse lui, accarezzandole con la punta delle dita le cicatrici recenti sul viso. «Io continuerò a venire tutti i sabati, e anche di più, se il direttore non me lo permette. Vedrai che tutto finirà benissimo». Lei fissò gli occhi atterriti nei suoi occhi. Saturno tentò le sue arti da salotto. Le raccontò, col tono puerile delle grosse bugie, una versione edulcorata dei pronostici del medico. «In sintesi», concluse, «ti manca ancora qualche giorno per riprenderti completamente». Maria capì la verità. «In nome di Dio, coniglietto», disse attonita, «non crederai pure tu che io sono pazza». «Ma cosa vai a pensare?» disse lui cercando di ridere. «Il fatto è che sarà molto meglio per tutti se rimarrai qui ancora un po', in condizioni migliori, naturalmente». «Ma se ti ho già detto che ci sono venuta solo per telefonare», ripete Maria. Lui non seppe come reagire dinanzi a quell'ossessione temibile. Guardò Erculina, questa ne approfittò per indicargli sul suo orologio da polso che era tempo di mettere fine alla visita. Maria, col suo cenno, si guardò alle spalle e vide Erculina nella tensione dell'assalto imminente. Allora si aggrappò al collo del marito, gridando come una vera pazza. Lui se la tolse di dosso con tutto l'amore che gli fu possibile e la lasciò alla mercé di Erculina, che con un balzo si fece avanti. Senza darle il tempo di reagire, la serrò con la mano sinistra, le passò l'altro braccio di ferro intorno al collo e gridò a Saturno il mago: «Se ne vada!». Saturno fuggì via impaurito, tuttavia il sabato successivo, ormai ripreso dallo spavento della visita, tornò alla casa di cura col gatto vestito come lui. La maglia rossa e gialla del gran leotard, la bombetta e un ampio mantello che sembrava servisse per volare. Entrò col camioncino da fiera fino al cortile del chiostro e lì si esibì in uno spettacolo prodigioso di quasi 3 ore, che le recluse si godettero dai balconi, con grida dissonanti e ovazioni inopportune. C'erano tutte meno Maria, che non solo rifiutò di ricevere il marito, ma addirittura di vederlo dai balconi. Saturno si sentì ferito a morte. «È una reazione tipica», lo consolò il direttore, «passerà». Ma non passò mai. Dopo aver tentato molte volte di rivedere Maria, Saturno fece l'impossibile perché accettasse una sua lettera, ma fu inutile. 4 volte la restituì chiusa e senza commenti. Saturno si arrese, ma continuò a lasciare nella portineria dell'ospedale le razioni di sigarette, senza neppure sapere se arrivavano fino a Maria, finché non lo sopraffece la realtà. Non si seppe mai più nulla di lui, tranne che si risposò e che fece ritorno al suo paese. Prima di andarsene da Barcellona lasciò il gatto mezzo morto di fame a una fidanzatina casuale che si impegnò pure a portare sempre le sigarette a Maria, ma anche lei sparì. Rosa Regas ricordava di averla vista ai grandi magazzini del Corte Inglese, 12 anni fa, con la testa rapata e la palandrana arancione di una setta orientale, e vistosamente incinta. Lei le raccontò che aveva continuato a portare le sigarette a Maria ogni volta che aveva potuto e a risolverle alcuni bisogni imprevisti fino al giorno in cui si era ritrovata davanti le macerie dell'ospedale, demolito come un brutto ricordo di tempi ingrati. Maria le era sembrata lucidissima l'ultima volta che l'aveva vista, un po' in sovrappeso e contenta alla pace del chiostro. Quel giorno le aveva portato anche il gatto perché ormai erano finiti i soldi che Saturno le aveva lasciato per dargli da mangiare.
Non trovo l'idea. Non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea che non sia quella che hai già tu. Non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea che non sia quella che hai già tu. Sono stanco di storie di montagna e di chiese che non camminano. Da bambino mi esprimevo con era un verso che mi diceva molto. Voglio una vita spericolata che mi dica sempre non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea che non sia quella che hai già tu. Non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea che non sia quella che hai già tu. Sono stanco di essere punito per aver rischiato. Sono stanco di essere sminuito per aver rischiato. Voglio un rischio a lieto fine che mi dica sempre non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea che non sia quella che hai già tu. Non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea che non sia quella che hai già tu. È una vita che non so cosa dire. 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 È una... Voglio dire solo non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea che non sia quella che hai già tu. Non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea, non trovo l'idea che non sia quella che hai già tu.
Sabrina ha compiuto da poco 30 anni e conserva ancora il suo tesoro. È figlia unica di genitori per bene, di quelli con la villa sulla collina, in Valdonega. Il padre è un famoso medico, la madre sembra abbronzata e ingioiellata. Carrud ha più o meno la stessa età. Non conoscendo con precisione il giorno in cui è nato nel deserto dell'Hogar, non festeggia mai il compleanno, però ha tanti fratelli. I suoi genitori erano Tuareg, signori del deserto, e morirono che Carrud era ancora bambino. Fu allora che per la prima volta vide una città e fu registrato all'anagrafe di Ensalà. Carrud ha nei lineamenti la fierezza del suo popolo e nelle tasche la sua miseria. Sabrina è sempre stata bellissima, troppo bella. La mamma ne è sempre stata orgogliosissima. Fin da quando era bambina stava scritto che sarebbe andata sposa al miglior partito di Verona. Ha fatto le scuole dalle suore alle orsoline, ha imparato a sciare con lo Sci Club Verona, a nuotare al figurin. Alle sue festine erano invitati solo i figli dei migliori dentisti, dei più grandi assicuratori, degli avvocati famosi e degli industriali. Sabrina ha perfezionato il suo inglese durante le vacanze a Cambridge. Carrud sa parlare il francese, il tedesco e l'italiano. Li legge molto meno bene di lei. Sabrina è stata corteggiata da tanti bei ragazzi ricchi, ma non abbastanza, secondo la madre. Dovrai conservarti pura per il tuo marito, se ne vuoi uno come si deve. Mi raccomando, non lasciarti incantare dal primo di cui ti innamori. Spero proprio che non sia il figlio dell'allo. È un deficiente come suo padre, lascialo perdere. Anche suo cugino, Pierandrea, è un buono a nulla e non combinerà niente nella vita. Ha sempre la testa fra le nuvole. Finirà a fare il professore, te lo dico io, a consumarsi le mezze maniche su una cattedra. Sei bella, ricca, meriti il meglio, ma mi raccomando, conservati. Cosa credi? Che uno come tuo padre mi avrebbe sposata se non fossi stata vergine? Lascia che gli altri dicano. Ma in certi ambienti la verginità è ancora un valore. Nella vita di Carrud non ci sono stati amori di una certa rilevanza, è sempre stato troppo impegnato a vivere. Ci sono stati due grandi amori nella vita di Sabrina. Il primo è stato un amore adolescenziale e segretissimo per Rosbif, il figlio della cameriera e del giardiniere che abitavano nella dépendance della villa. Era così diverso dagli amici delle festine. Aveva i capelli lunghi, i jeans attillati e un motorino senza marmitta. Sabrina una volta l'aveva baciato sulla bocca, con la lingua per giunta. Se sua madre l'avesse saputo, sarebbe morta. Non avrebbe mai potuto immaginare che sua figlia fosse attratta da quel piccolo pezzente a 14 anni. Non sapeva neppure cosa fosse il rosbif. Nelle canaste pomeridiane con le amiche era un argomento principe, da risolini compiaciuti. Al figlio della mia donna, una di quelle brave, svelte, una volta ho fatto una merenda del rosbif avanzato a mezzogiorno e sto ragazzino mi ha guardato con due occhi come se non sapesse cosa fosse. Poveretto, vi rendete conto? Il secondo è stato il figlio di un conte, nobile ma coi soldi. I borghesi solitamente sono molto diffidenti verso i nobili, soprattutto se un po' decaduti e di campagna. La famiglia di Giuseppe però lo curava bene il suo patrimonio. Casa in Piazza Bra, compagnia di assicurazione e la tenuta a somma campagna. Un patrimonio che aumentava invece che consumarsi, come un lumicino ad olio. Poi Giuseppe aveva solo un fratello e avrebbe ereditato bene. La madre di Sabrina ne era entusiasta. «Fermati a cena da noi, che ragazzo intelligente! Sabato e domenica andiamo su a Canazzei. Ci farebbe piacere se ci accompagnassi a sciare Sabrina. Di te ci fidiamo. Salutami tanto tua madre». Fu un baby fidanzato finito quando Giuseppe si iscrisse alla Berkeley University di Boston e seguì la sua strada lasciando Sabrina che dopo le magistrali si era iscritta alla facoltà di pedagogia di Verona. Avrebbe voluto iscriversi a psicologia a Padova, ma i genitori non erano d'accordo. L'università non era altro che un parcheggio in attesa di sposarsi. Poi andare a vivere in un'altra città era pericoloso. La vita universitaria, i comunisti, la goliardia, meglio evitare. Sabrina non ha mai amato veramente il figlio del conte. Lo ha baciato, sì, ma non con quell'intensità di quella volta con Rosbif, per esempio. Giuseppe in montagna le aveva anche toccato le tette e a Sabrina la cosa non era piaciuta. Ci aveva trovato più gusto al veglione di Capodanno quando le tette gliele aveva palpate con gran veemenza un cameriere del Grand Hotel, ma era un po' ubriaca. Sabrina del resto ha sempre evitato il sesso. Carrud non ha mai avuto problemi al riguardo. Da solo, in compagnia degli amici di Ensalà o con le rare ragazze che ha avuto nel suo peregrinare in giro per l'Africa e l'Europa, Carrud ha sempre avuto un ottimo rapporto con quell'arnese tanto evitato da Sabrina. In questi anni Sabrina è andata a tanti matrimoni di tante amiche più brutte che hanno sposato gente ordinaria. Sua madre è sempre abbronzata, quasi incartapecorita, ed ha smesso di parlare di purezza da qualche tempo. Ha iscritto la figlia al circolo del bridge, frequentato in prevalenza da scapoli attempati, ma con scarsi risultati alla fine. Carrud ha imparato molti lavori, il meccanico, il muratore, sa guidare il trattore e lavorare il marmo. Non si sente un extracomunitario, un Vukumpra, un negro, un magrebino, un Tuareg che lavora in Occidente. Non dorme dai preti o nei giardini e non mangia la messa dei poveri. È musulmano, non beve alcol e rispetta quasi tutti i precetti del Corano. Ha il passaporto in regola e un lavoro. Abita a San Michele Extra, in periferia, in un piccolo appartamento lontano dalle colline e paga un affitto quasi come abitasse nella villa di Sabrina. La sua padrona di casa è proprietaria di tanti miseri appartamenti che affitta a cifre astronomiche, a quelli là. E la domenica va a messa credendo di avere buon cuore. Carrud veste all'europea, ma poco firmato. va a fare la spesa al supermercato con le borse di plastica che appende al manubrio del motorino. La sera va al bar a chiacchierare con gli amici, bevendo un caffè.
Per Sabrina è impossibile incontrare Carlo da Verona. Anche se abitano nella stessa città, i loro mondi sono impenetrabili come acqua e olio. È più probabile che Sabrina e Carlo si incontrino nel deserto, sulla via di Tamarasset, il buco del culo del Sahara, dove tanti veronesi vanno a provare i loro grossi fuoristrada. Non è che comprino il gippone per andare in Africa, vanno nel deserto per giustificare l'acquisto della quattro ruote motrici usata solo per andare al bar, in piazza o per la spesa. Nelle carte geografiche del Sahara, Tamarasset sta in mezzo ed appare sempre annerita dall'unto delle dita di tutti coloro che con l'indice posato sull'ultima oasi algerina prima del confine con il Mali dicono «Io sono stato fin là», oppure «Quella è la nostra meta, ti rendi conto?» Carrud è tornato, come tutti gli anni, per la Fiera dei Cammelli, una festa in occasione della quale amici e fratelli si ritrovano a En Salah. Ha portato dei regali, una radio mangiacassette per i suoi nipoti e delle riviste porno per i suoi amici. Sabrina viaggia sulla pista per Tamarasset, sulla Toyota Pachero di Alberico, con il Carlo e la Sissi, che si chiama in realtà Soccorsa, figlia di un notaio di Matera. Il Carlo e la Sissi sono eterni fidanzati, eterni studenti di medicina. Convivono con la scusa dell'università, non ufficialmente. Alberico Residori, detto Chico, è l'ultimo corteggiatore di Sabrina, commercialista, alto, stempiato. Pantaloncini khaki, Lacoste verde, occhiali Persol, Adidas e calzettoni di cotone. È lui l'organizzatore del viaggio, il capogita. Lui nel deserto c'è già stato con la moto 10 anni fa, un'esperienza massacrante ma incredibile, una figata. A Sabrina piace, anche senza essere attratta fisicamente. Sua madre, pur non entusiasta del cognome poco foriero di aristocrazia e nobiltà, acconsentirebbe alla relazione, purché il matrimonio non tardi troppo. Carrud, con il suo amico d'infanzia Aish, su una Peugeot 404, sta andando verso le montagne dove è nato. Hanno caricato nel bagagliaio l'acqua per la sciorba e il tè, la legna per il fuoco, verdure e la carne di montone, il liuto e il tamburo. Carrud non è vestito all'occidentale, indossa la tunica, il turbante nero e le babbucce, così come Aish. Quante volte erano andati assieme a cercare i fossili nel deserto? Quante sere fra le dune o fra le rocce avevano suonato il liuto e i tamburi davanti al fuoco, mentre si cuoceva la sciorba? La Peugeot 404, con le sue antiche ali sui fianchi posteriori, vola sulla sabbia. I due amici si raccontano di Verona e di En Salah. Aish non è molto convinto della scelta dell'amico, della vita di umiliazioni e sacrifici lontano dalla sua terra e dai suoi affetti. Carrud ascolta con nostalgia, ma senza rimpianti, le vicende sempre uguali di En Salah, dove gli uomini si fanno condurre dolcemente per mano dal tempo, senza volergli rubare nulla, e si accontentano delle sole cose che egli offre a tutti, la vita e la morte. Carrud è attratto dal mondo che vuole vincere il tempo e che teme la vita come la morte, anche se ne è solo un'umile comparsa. Il deserto è rimasto solo la sua radice, lontano. Aish invece vuole vivere nel suo passato, rimanere nomade nella sua terra, continuare a cercare le selci nella sabbia e i graffiti nella roccia. Se andrà in Europa sarà un turista, visiterà i musei e i monumenti, alloggerà nel centro della città, come i giapponesi e gli americani. Carruth lo deride, perché sa che con i suoi soldi non vedrà mai i lussuosi alberghi del centro. Allora rimarrò nel deserto, dove sono principe e sovrano, e andrò con la mia 404 in cerca di punte di frecce e di pesci di pietra, ribatte orgoglioso Aish. Giunti in una piana, dove si incrocia la pista per Tamaraset, i due scorgono un figuro alto, in braghe corte, un cappellino e una maglietta con un coccodrillo stampato, che si sbraccia agitato. Qualche chilometro prima, sulla pista, il poderoso gippone 4x4 della Toyota aveva deciso di fermarsi e il Kiko, dopo vari e vani tentativi per farlo ripartire, si era disperatamente incamminato in cerca di aiuto. Si rivolge ai due arabi della 404 in francese e questi in francese rispondono, lo fanno salire su quello che è rimasto del sedile posteriore e lo riportano alla Toyota, dove il resto dell'equipaggio li accoglie con occhi speranzosi. Il Carlo e la Sissi sono abbracciati, quasi come due amanti che attendono la morte in un film tragico. Sabrina è seduta su uno sgabellino con molta femminilità, nonostante le circostanze. Indossa pure lei shorts e le sue gambe ne escono ben tornite e armoniose. Sopra porta una canottiera che lascia scoperte le spalle ed evidenza un seno sodo e autoreggente, in carenza di reggipetto. «Bonjour!» dicono i tre agli uomini col turbante. Carruth nota la targa VR della Toyota e risponde in francese. Non vuole usare la lingua della sua padrona di casa, del suo datore di lavoro, delle signore che cambiano fila alla cassa del supermercato per non stargli vicino, dell'impiegato di banca che non gli cambia mai gli assegni. Lui è un Tuareg, un signore del deserto, come Aish. La Sissi, con la classica furberia degli italiani all'estero che, credendo di non essere capiti nella propria lingua, si permettono commenti volgari e maleducati sul conto dei loro interlocutori, si rivolge a Sabrina. «Che bel figo il beduino col turbante nero! Guarda come è estasiato dalle tue gambe! Hai fatto una conquista anche qui!» Sabrina sorride con sufficienza. Carruth fa finta di non aver capito, distoglie lo sguardo dalle sue cosce e si avvicina all'auto con volto falsamente preoccupato e il pensiero fisso su quel meraviglioso paio di gambe. Quando mai a Verona avrebbe potuto incontrarla, una come quella? Una così lo avrebbe ignorato di sicuro, al massimo gli avrebbe fatto la carità per poi continuare indifferente lo struscio in via Mazzini. Ma qui è diverso, Carruth non ha la giacchetta unta e il motorino con le sporte di plastica, ma il turbante nero. È un Tuareg, un incontro fuori programma di quelli che le agenzie di viaggi non vendono nei loro squali di pacchetti tutto compreso. Il Kiko apre il cofano e inizia con Aish e Carruth l'ispeziona il motore. Dopo un po' che i due arabi confabulano, arriva il verdetto, rottura della pompa del diesel. Il pezzo forse si può trovare a El Golea, altrimenti bisogna andare fino a Ghirdaia. Partendo subito con la 404 per domani mattina o al massimo per la sera si potrà essere di ritorno. Alberico mette la mano al portafoglio, Aish con un nobile gesto dice «Non preoccuparti, sali su che andiamo». E scarica acqua, legna e cibo dalla vecchia regina delle sabbie. Anche il dot-com Alberico Residori con la Peugeot 404 prendono la via di El Golea. Soli in pieno deserto rimangono Sabrina, il Carlo e la Sissi e Carruth. Il giorno sta per finire, il sole si infuoca all'orizzonte prima di sparire tra le dune, dopo aver spruzzato di viola, arancio, giallo ed indaco il cielo senza nuvole. Carruth ha acceso il fuoco e scalda l'acqua per la ciorba e il tè alla menta, taglia le verdure e prepara gli spiedini di montone. I veronesi lo guardano memorizzando ogni suo gesto per non perdere un istante del racconto agli amici a casa. Il Carlo gli scatta anche delle foto con il flash. Carruth farebbe volentieri degli spiedini con quello scemo, ma posa sorridente. Le stelle cominciano ad apparire timide per essere poi sopraffatte da una luna prepotente che illumina le dune fredde. I riflessi e le ombre lunari sono i soli protagonisti di un paesaggio immobile, dove il silenzio è rotto solo dai crepitii del fuoco e dai discorsi cretini della Sissi. La ciorba fumante è pronta e poi sono pronti gli spiedini. Sabrina mangia in silenzio, ma i suoi occhi non riescono a distogliersi dagli sguardi profondi che provengono dal volto di Carruth, semiscoperto dal turbante. Quando Carruth porge il bicchiere del tè a Sabrina, le sfiora dolcemente le mani e avverte il suo fremito. Carruth risponde alle domande degli avventurosi turisti veronesi interpretando magnificamente il ruolo dell'uomo blu principe e signore del deserto. Pensa al suo appartamentino a San Michele Extra, alle fredde mattine quando va al lavoro in motorino, agli amici al bar, alle code davanti alla questura, alla fabbrica, in francese racconta «Mio padre adesso è nel Mali, con la sua tribù Tuareg, lui è il capo. Fra un mese sarà in Niger e poi attraverserà il deserto e ci incontreremo sui monti dell'Oggar. Ogni anno ci troviamo là per una grande festa. Ci sarà anche Aish. Lui conosce tutte le grotte dove i nostri antenati hanno vissuto. Noi due siamo dei musici, andiamo a suonare alle feste nelle oasi. Qualche volta facciamo anche le guide per i turisti, li accompagniamo nel deserto e sulle montagne. Il Carlo e la Sissi ne hanno abbastanza da raccontare agli amici e se ne vanno a dormire nel Toyota. Sabrina si trattiene ancora un po' vicino al fuoco con Carrud. Rimasti soli, lui le si avvicina, le prende la mano e la bacia con decisione. Il bacio di Carrud ricorda Sabrina quello di Rosbif. D'improvviso, come il muro di Berlino, cadono i timori, tabù e resistenze. La luna, l'Africa, le stelle fanno da ruffiani. Carrud accarezza quelle cosce tanto bramate, con una mano e con l'altra cerca un varco negli short. Sabrina infila un braccio sotto la tunica, quasi come cercasse i numeri della tombola. I suoi seni nudi si illuminano di luce lunare come dune. Le dita di Carrud ci camminano sopra come topolini nel deserto. La tunica nera funge da talamo. Sabrina vi si adagia, mostrando senza segreti alla notte a Carrud il suo prezioso tesoro. Esperto di amori fra le dune, Carrud, prima di aprire il forziere, ispeziona che su chiave e serratura non si sia posata sabbia. L'effetto abrasivo di imprudenti e dolorose scopate nel deserto è un ricordo sempre vivo. Carrud monta con furore Sabrina, che non esita a regalargli quella virginità conservata tanti anni per il miglior partito di Verona. Ah, se solo sapesse che il principe Tuareg fa il saldatore a San Martino Buonalbergo. Carrud s'accorge che quella bellissima creatura con la pelle chiara come la luna che geme sotto di lui non ha ancora conosciuto l'uomo, neppure il commercialista stempiato. Affonda deciso i suoi colpi. Poi si ferma un momento per vedere scorrere il sangue caldo sulle cosce tonde di Sabrina. Si rende conto di essere riuscito dove i figli dei dentisti, i nobili e i residori di turno hanno mancato. Il suo orgoglio tuareg, mortificato nelle fabbriche e nelle officine del vecchio continente, esplode. Sta fottendo la città che lo umilia e lo sfrutta, l'Europa che lo respinge, la mentalità occidentale che lo sta strappando dal deserto. Sabrina, ignara, gode rapita dall'estasi, dimenticando la madre, lo spasimante e i suoi pudori. Le dune, la luna, il principe tuareg fanno fremere di piacere il suo corpo. Al momento dell'orgasmo, Carrud si ritrae e depone il suo seme nella sabbia. In quell'istante decide che suo figlio dovrà nascere nel deserto, perché dalla sabbia comincerà la sua nuova vita. Con risparmi aprirà in Salah un campeggio per i turisti insieme ad Aish. E faranno le guide su un grande fuoristrada, e avranno il miglior ristorante del Sahara, e suoneranno il liuto e il tamburo nelle notti fresche, e metteranno un gran cartello con le bandiere di tutte le nazioni, con le scritte «On parle français», English spoken, sprechen Deutsch, si parla italiano, se habla español, e in caratteri arabi, che i turisti europei non possono capire, scriveranno si fotte in arabo.
Era per Rossione la tua ultima occasione, la corretta soluzione di una vita vissuta a metà. Che con prudenza le mammelle della scienza, questa cosmica demenza, sostituto di mamma e papà. Striscia ai margini del tempo, davanti ai compromessi, la fiera degli eccessi, ormai non rende piscia. Si mitica il potere, rinnega la cultura, adesso fai paura. Spaventati anche tu, non farti mai nudire dietro i banchi di una chiesa, mentre ti masturbi in allegria. Non usare poi banale per il gusto di far male, fai l'amore con malinconia. Se ci pensi più che giusto sia così, il regime del consenso è tutto qui. Godi però di nascosto, nel cesso, nel bosco, nell'ultimo posto in cui Dio ti vedrà. Non farti problemi, nascondi le mani, nel mondo dei nani sei grande anche tu. E vergognati alla sera, mentre dici una preghiera della voglia di prosperità. Se ci penso più che giusto sia così, il regime del consenso è tutto qui. Non avere freni, sputa tutti i tuoi problemi, la cloaca negli schemi, agli altri non ti adatti per te. Ma la perversione getterà disperazione sugli attori del copiare, perché lì la tua parte non c'è.
vuoti, però di nascosto, nel cesso, nel bosco, nell'ultimo posto in cui Dio ti vedrà. No, non farti problemi, nascondi le mani, nel mondo dei nani sei grande anche tu. Ma non farti mai vedere, questi vai le calze nere, sei una vecchia troia, tu non sei. Non provare inclinazioni, non avere tentazioni, che non sei contento di lei. Dalla gabbia puoi uscire se ti va, ma soltanto senza la principità. Godi davanti ai borghesi, corrotti ed obesi, davanti alla fabbrica della pietà. Godi sul muso dei vecchi, vestiti da specchi, e ridigli addosso la tua libertà. Prendi a calci le paure, tra le vecchie macchie scure, che ti han fatto sterno come sei. Dalla gabbia puoi uscire se ti va, ma soltanto senza la virginità. Oh, anch'io ho una donna, e l'ultima sponda, per controllare le mie pericole. Però di nascosto, nel cesso e nel bosco, nell'ultimo posto in cui Dio mi vedrà.
Si accavallano, questo è il bello. Se non hai niente da fare, ti sembra strano che non me lo ricordo mai. E quando siamo stanchi, c'è di dire le stronzate. Penso a metà, sì lo so, è troppo tardi.
Il primo racconto è Sono venuta solo per telefonare, in 12 racconti raminchi di Gabriel García Márquez.
Il secondo racconto è Vite perpendicolari, il tesoro di Sabrina, in Lo zucchino d'oro e altre storie veronesi di Renzo Segala.
Yeah.